Radio Immagina.
Buon pomeriggio e bentornati ai nostri microfoni ad Arturo Scotto, parlamentare del Partito Democratico. Grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
Bentornato a Radio Immagina. Allora, si apre di fatto una nuova stagione che poi ci accompagnerà naturalmente verso quello che sarà poi il voto per le europee. Senta, allora Scotto, io inizierei, se è d'accordo, da un messaggio, visto che sono moltissimi per lei, da parte di un nostro ascoltatore, e che unisce in qualche modo due temi, quello della sicurezza sul lavoro e quello del salario. Scrive Francesco: vorrei suggerire, oltre al salario minimo, anche la sicurezza sul lavoro. È difficile pensare che oggi si muoia ancora per lavoro. Scotto.
Io sono molto d'accordo con lui. Credo che le cose si tengano, perché la riduzione delle tutele e la compressione dei salari è anche frutto di una svalorizzazione progressiva del lavoro, ridotto a merce vile, ridotto a qualcosa che conta poco se non nulla. E dove si taglia? Si taglia sempre sulla sicurezza, che viene vista non come un elemento fondamentale della catena di produzione, non come uno strumento anche che aiuta l'innovazione e la competizione del nostro sistema delle imprese, ma come qualcosa che grava sul bilancio dell'impresa. E noi invece dobbiamo provare a fare questo salto di qualità, questa revisione rispetto a alcuni totem che nel corso degli ultimi anni sono apparsi, diciamo, indiscutibili. Dico solo un dato: non solo quello dei morti, quando ci sono 1038 morti solo l'anno scorso, più di 500 quest'anno, ci troviamo di fronte a una guerra a bassa intensità. Ma il dato che fa più rabbia è la scelta da parte del governo di dirottare i fondi del PNRR dedicati alla sicurezza del lavoro nelle linee delle grandi infrastrutture italiane altrove. Parliamo di 500 milioni di euro. Questa cosa grida vendetta.
Certo. Senta, Scotto, c'è stato... C'è un problema, ecco, con il microfono, ci siamo adesso. Volevo chiederle una cosa, onorevole Scotto. Sorpreso dall'assenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Cernobbio?
No, non sono sorpreso, perché comincio a pensare che dalle parti di Palazzo Chigi cominci a esserci un po' di timidezza e anche un po' di paura nel confronto con le parti sociali. Maurizio Landini scrive una lettera e chiede una convocazione prima della legge di bilancio, dopo che la destra, per dire no alla nostra proposta di salario minimo, ci ha buttato in faccia l'idea che così noi limitavamo la contrattazione collettiva, e poi non risponde al sindacato, ha paura di confrontarsi con il mondo dell'impresa, fa trapelare dalle vacanze pugliesi con puntatina in Albania che la coperta è corta, che bisognerà fare sacrifici, che è una maratona e che non è, diciamo, una partita di poche settimane, dopo che aveva inondato il paese di promesse irrealizzabili. Da ultima la risposta imbarazzata del ministro Urso rispetto alle accise sulla benzina, dove Giorgia Meloni, come sappiamo, si era impegnato addirittura ad azzerarle. Invece hanno reintrodotto quelle che erano state tolte da Draghi. Una vergogna.
Certo. Senta, allora approfitto, Scotto, intanto della sua presenza, visto che lei parlava del leader, del segretario della CGIL Maurizio Landini, che oggi ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, dove fra le altre cose parla proprio anche della mancata risposta del Presidente del Consiglio Meloni alla sua lettera. Il sindacato sarà in piazza il 7 di ottobre, ci sarà anche il Partito Democratico?
Dove dovrebbe stare il Partito Democratico se non in quella piazza e in tutte le piazze dove si chiedono cose molto semplici: chiudere la stagione delle leggi sulla precarietà del lavoro, riportare questo paese in Europa e dunque con contratti certi e salari decenti, difendere la sanità pubblica che sarà la prossima vittima di una legge di bilancio dove i tagli saranno superiori ai benefici, e contemporaneamente porre il tema di un modello produttivo in grado di competere sulla scala globale, sull'innovazione, sulla sostenibilità e sui diritti del lavoro.
Oggi c'è, a proposito di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, onorevole Scotto, un interessante fondo di Stefano Lepri sulle pagine della stampa a proposito appunto di PNRR. Lui sostiene, guardando all'azione del governo, che si è intensificata, leggo, la resistenza alle riforme, in particolare parla della giustizia civile, della sanità e dell'istruzione. Dice: tutto questo ad occhi europei potrebbe dare speranza di un'Italia più dinamica e più giusta. Così non è. Come mai tutto questo, secondo lei?
Ma io credo intanto perché cominciano ad emergere sempre con più forza delle incongruenze all'interno della maggioranza. Ormai Salvini, Tajani e Meloni suonano tre partiti diversi. Ciascuno di loro è proiettato nella campagna elettorale delle europee e ciascuno di loro prova a difendere la propria piccola fetta corporativa. E dunque il paese è bloccato, il paese non ha un afflato riformatore, fa difficoltà, emergono con grande forza difficoltà nell'economia reale. Siamo entrati in vacanza d'agosto dove Fratelli d'Italia aveva dichiarato urbi e torbi, persino con i social che poi hanno dovuto cancellare, che il PIL del Mezzogiorno d'Italia cresceva più del doppio di Francia e Germania messe insieme. Poi abbiamo visto purtroppo i dati che dicono, pochi giorni fa, che dicono che l'Italia cresce molto di meno rispetto a Francia e Germania, e che se la Germania vive una fase che potremmo dire pre-recessiva, l'Italia rischia di andarci con tutti e due i piedi. Dunque ci troviamo di fronte a un governo paralizzato. Io comincio ad avere un'impressione che la Meloni sceglierà quest'autunno di blindarsi. Lo vedi anche da il modo in cui sta affrontando l'interlocutore con i partiti di maggioranza, con i partiti di opposizione, con le parti sociali, una blindatura che produrrà che cosa nel medio periodo? Sicuramente l'apertura di un ciclo della destra guidato da Giorgia Meloni. Ma non è detto che l'apertura del ciclo della destra coincida con l'apertura di un ciclo lungo di governo, perché come si è visto anche sul salario minimo, non appena l'opposizione ha smesso di litigare e ha provato a trovare un minimo comune denominatore su un tema importante, il governo è andato all'inseguimento. Per questo io credo che noi dobbiamo farci trovare pronti. Serve costruire rapidamente un'alternativa di governo, perché la destra non ha tutto questo tempo, e soprattutto l'Italia.
Allora, Scotto, ancora messaggi, ancora domande al 342 14 26 902. Il messaggio è di Silvano. Chiedo all'onorevole Scotto se sa che ci sono tante persone che con il salario minimo a 9 euro verrebbero subito licenziate o passate a nero, perché alcune piccole attività non se lo possono permettere. Io sono favorevole al salario minimo, ma i 9 euro vanno raggiunti gradualmente per dare modo alle attività di ristrutturarsi. Cosa c'è di vero? Che cosa risponde a Silvano?
Ma intanto è una domanda pertinente, tant'è che noi abbiamo immaginato all'articolo 7 del nostro provvedimento la creazione di un fondo da individuare nella prossima legge di bilancio per sostenere quelle piccole e piccolissime imprese che hanno una difficoltà oggettiva ad adeguarsi alla soglia di 9 euro in un tempo che noi indichiamo fino a novembre 2024 ad adeguarsi. Dopodiché facciamo attenzione, se noi stabilissimo sempre per ogni riforma che si mette in campo il principio che c'è un rischio, che c'è qualcuno che aggira la norma, noi non potremmo fare nulla sostanzialmente, perché è evidente che di fronte a una norma di civiltà ciascuno proverebbe a derogarla o ad aggirarla. Il coraggio delle riforme è anche questo, è imporre a tutti in maniera intelligente, concertata, un cambio di passo. Questo paese non cresce se ha salari troppo bassi, soprattutto perché un paese che si regge su uno sfruttamento intensivo del lavoro è un paese che non studia più, è un paese che non fa più figli, è un paese che non cresce più demograficamente, è un paese che non immagina più il futuro, e noi questo dobbiamo impedire.
Certo, poi parleremo anche dei giovani che studiano ma che poi sono costretti in qualche modo a fuggire all'estero, onorevole Scotto. Senta, il messaggio è di Patrizia Bianchini, iscritta al Circolo PD Lambertini di Ferrara. Il disegno di legge prevede che per un periodo iniziale non quantificato, se il datore di lavoro non paga il salario minimo, provvede lo Stato ad integrare. Perché? Perché dobbiamo pagare tutti noi per un datore di lavoro che non osserva una norma? I soldi pubblici mettiamoli sulla sanità pubblica, ovviamente. Scotto.
Intanto avevo risposto anche prima, intanto parliamo di cifre molto limitate, parliamo di in fondo in legge di bilancio che aiuta quelle imprese che non sono nelle condizioni di adeguarsi con degli sgravi fiscali a mettersi in regola con i 9 euro. Non c'è dubbio che c'è, che è un'obiezione che ha anche una sua fondatezza questa, dopodiché ognuno fa i conti col sistema produttivo che ha. E proprio per evitare che ci possano essere problemi da questo punto di vista, o aggiramenti, o scivolamento verso il nero, il sottosalario, l'evasore, l'evasione, la chiusura, noi proviamo a dire una piccola, molto molto di meno rispetto ad altre operazioni che vengono messe in campo, gli incentivi a pioggia verso le imprese che poi non hanno nessun tipo di ritorno. Noi siamo il paese che nel corso degli ultimi anni ha dato più sgravi alle imprese e non abbiamo avuto come ritorno né salari più alti né assunzioni a tempo indeterminato. Io penso che una piccola misura che interviene per aiutare quelle imprese a crescere dal punto di vista dimensionale e a sostenere il salario minimo sia una misura di buon senso.
Allora, oggi su Repubblica ha rilasciato un'intervista molto interessante l'economista Enrico Giovannini, ex ministro del governo Draghi, fa parte, questo lo dico per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, del comitato scientifico che ha redatto il rapporto sull'attrattività del sistema Italia che è stato presentato proprio questo fine settimana a Cernobbio. Allora, Giovannini, Scotto, dice che ci sono naturalmente molti problemi, no? Alcuni che non possono essere risolti nel breve periodo, dice ad esempio la crisi demografica, così come l'elevata tassazione. Ce ne sono alcuni invece su cui si potrebbe fare molto, e qui torniamo sul discorso giovani studenti italiani. Per esempio, spiega Giovannini, un ragazzo, una ragazza che prende il PhD in Italia e va all'estero guadagna subito 1000 euro secchi in più, che non sono pochi centesimi, e dice che su questo solamente le imprese possono risolvere il problema. È d'accordo, e se sì, come, Scotto?
Oh, io sono molto d'accordo. Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito alla crescita di profitti anche molto significativi. Penso alla fase post-pandemica, alcune grandi imprese multinazionali, ma non solo, nei settori energetici, nel settore del web, nel settore della farmaceutica, ma nessuna redistribuzione sul terreno delle tutele e dei salari. Con un'emergenza, questa sì vera, perché quando hai 120.000 ragazzi e ragazze che vanno via, e parliamo dei laureati, ma non solo i laureati, perché anche un ragazzo o una ragazza che esce da un istituto alberghiero e che probabilmente come prima occupazione avrà quella di aiuto chef o di cameriere in una sala di un ristorante, guadagna il doppio o il triplo rispetto a un ragazzo che rimane in Italia. Noi abbiamo un'emergenza che si chiama emigrazione giovanile, altro che immigrazione di una quota rilevante di ragazzi nel nostro paese, di immigrati nel nostro paese. Per cui sì, su questo terreno occorre responsabilizzare le imprese. Questo si può fare attraverso strumenti di governo e la leva economica, senza dubbio, aiutando diciamo, come dire, come si è fatto sul PNRR, poi la destra lo ha cancellato, a introdurre delle quote specifiche soprattutto per giovani e donne attraverso forme di agevolazione per le imprese che assumono, però poi ci deve essere una responsabilizzazione della classe imprenditoriale che ha avuto tanto e che forse deve dare qualcosa, perché serve a lei a reggere, perché la competizione nel nostro paese non si può fare sui bassi salari, perché ci sarà sempre qualcuno che abbasserà più di te, la si può fare solo sulla qualità e sulla creatività e sull'innovazione.
È così. Senta Scotto, allora ci avviamo verso la fine di questo filo diretto. Allora intanto un altro messaggio, dice: vorrei sapere cosa ne pensa Arturo Scotto della raccolta di firme che stanno facendo i radicali sulle loro proposte di legge di iniziativa popolare. Vorrei sapere se il PD ha intenzione di aiutare questa raccolta almeno su alcune questioni.
Guardi, confesserò all'ascoltatore che non conosco nel merito ancora i quesiti e le proposte. Credo che, come abbiamo sempre fatto, le giudicheremo nel merito e qualora le considereremo, diciamo, come dire, compatibili con la nostra idea di società, sicuramente daremo una mano. Siamo interessati, come sempre, affinché cresca la partecipazione popolare. E quindi lo faremo, come lo stiamo facendo, anche con Più Europa, con Calenda, con il Movimento 5 Stelle, con Sinistra e Verdi, a raccogliere le firme sulla nostra proposta di salario.
Allora Scotto, finiamo con un messaggio, un lungo messaggio che io però le vorrei leggere tutto, è di Alessandro e scrive da Napoli. Scrive così al 342 14 26 902. Io ricordo fra l'altro ascoltatori e ascoltatrici che possono continuare a mandare le loro domande in qualsiasi momento del giorno. La lotta alla disoccupazione va garantita dalle radici, basta corsi di formazione fino a se stessi, occorre un rilancio soprattutto per quelle persone che hanno vissuto di precariato e non hanno attitudini certificate ma solo voglia di lavorare e imparare. I famosi corsi di formazione del governo Meloni sono solo uno specchio per le allodole. Il governo preme su questo perché sa che servirà per tenere a bada chi ha perso il reddito di cittadinanza. Premetto che io non ho mai preso tale sussidio. Perché non ha funzionato la chiamata al lavoro durante il sussidio? Perché ora coi corsi di formazione funzionerà? La pubblica amministrazione ha bisogno di personale. Si agisca su questo, si rendano più accessibili i test per competenze basi. Il salario minimo va bene per chi ha un contratto regolare, per tutti quelli che ogni giorno fanno 12 ore di lavoro, per chi ha contratti fasulli a 4 ore il risultato cambierà? Credo di no. Occorre mettersi dall'altra parte e guardare con gli occhi dei lavoratori. Tanti temi, no, in questo messaggio, certo. Scotto.
Allora andiamo per ordine.
Sì.
Primo, io sono molto d'accordo sul fatto che questi corsi di formazione che sono stati inseriti all'interno della piattaforma sono del tutto inadeguati rispetto alla domanda che emergerà sempre più forte, soprattutto in alcune aree del paese, di risposte immediate. Alcuni di questi sono anche paradossali, sono corsi di formazione di 7-10 ore, che durano 10 giorni, che hanno a che fare con le materie più disparate, alcune addirittura vanno su, sono state inserite sulla piattaforma, corsi di formazione per figure altamente specializzate. Noi sappiamo che molto spesso chi ha ricevuto il reddito di cittadinanza sono famiglie o individui poco alfabetizzati che hanno un livello di scolarità molto bassa e dunque rischiano di essere, come dire, totalmente inutili o di arricchire qualche amico degli amici. Secondo, io credo che aver tagliato il reddito di cittadinanza al buio sia stato un errore. Non perché non ci fossero dei problemi sul reddito di cittadinanza, perché probabilmente andavano separate le politiche attive del lavoro con le politiche di contrasto alla povertà. Invece, sovrapponendole, alla fine non si è riuscito ad attivare un percorso per una serie di figure che potevano agevolmente entrare nel mercato del lavoro. Terzo punto riguarda la grande questione della pubblica amministrazione. Su questo noi stiamo facendo una battaglia specifica da tempo, insieme anche al sindacato. Serve un grande piano nazionale per il lavoro nella pubblica amministrazione, per salvare il welfare e difendere lo Stato sociale, soprattutto in alcuni settori decisivi, penso alla sanità, ma penso anche agli enti locali, dove i comuni tra qualche anno non saranno in grado nemmeno di stampare più una carta d'identità. Le do un dato. entro il 2026 300.000 persone andranno in pensione tra le funzioni centrali e le funzioni locali della nostra pubblica amministrazione. Entro il 2030 saranno 700.000. Significa praticamente che noi rischiamo di non avere più la pubblica amministrazione in questo paese. Di fronte a questo il governo da un lato lancia i concorsi.
Scotto? Lo siamo... Eccoci. L'abbiamo lasciata sui concorsi, il governo che lancia concorsi?
Fa scorrere le graduatorie che ci sono ed è una battaglia specifica che abbiamo fatto in commissione e negli ultimi decreti PA, spuntando anche qualcosa, e poi lancia un grande piano di lavori di recupero urbano un po' sul modello di quella che fu l'ultima grande legge che consentì a una generazione di entrare nella pubblica amministrazione, che fu quella della 285. Servono lavori pubblici a forte impatto ambientale, servono idraulici, servono tecnici, servono operai, servono giardinieri, serve una nuova stagione di competenze che viene messa a salari decenti alla pubblica amministrazione.
Avremo tempo e modo di parlarne nel corso dei nostri approfondimenti qui a Radio Immagine. Lo ricordo, era Arturo Scotto, parlamentare del Partito Democratico. Grazie per essere stato con noi, una buona giornata. Arrivederci, grazie. Noi siamo giunti al termine anche di questo filo diretto. Vi ricordo che ci ritroveremo puntuali domani alle 13 per intervenire con le vostre domande. Il numero è sempre a vostra disposizione, 342 14 26 902, numero anche per lanciare delle proposte o delle suggestioni. Un ringraziamento a Mario Compagnone, alla parte tecnica, Silvio Garbini per quanto riguarda il lavoro allo streaming e tutti voi all'ascolto. Da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona giornata e a presto, buon ascolto.